proseguire questo passare sopra le grandi esperienze umane, col fascio, con l'ombra della vanità, no? Stiamo sempre col primo filo del tessuto di questo discorso del Qohelet, stiamo appunto sciogliendo in qualche maniera, ricomponendo il filo della vanità. Dopo i temi del potere e della ricchezza, ci fermiamo sul tema del lavoro, con notevole interesse, credo, perché oltretutto è uno dei pochi libri, forse l'unico per alcuni versi, perché quando poi il cattolicesimo, la nostra teologia, va a fondare una teologia del lavoro, si riferisce ai grandi testi di Genesi, che non direttamente del lavoro parlano, certamente. E poi è molto difficile, credo, trovare un discorso sul lavoro nella Bibbia, e lo troviamo invece notevole, vedremo, in Qohelet. Evidentemente dobbiamo accettare il suo modo di parlare di questi problemi e quindi anche del lavoro. Non aspettiamoci quindi né una filosofia, né un'antropologia del lavoro, né una teologia del lavoro, ma aspettiamoci, come sempre, le sue fulminanti visioni di esperienza, in questo caso di esperienza che scava anche nel lavoro la vanità. Anche se vedrete che, a differenza del potere e del denaro, dove Qohelet non fa nessun discorso positivo, cioè non introduce riguardo al denaro, al potere, degli aspetti per cui il denaro e il potere sono positivi. Qui nel lavoro invece vedrete che questi aspetti vengono anche introdotti. Dunque Qohelet parla anche qui di esperienza. 2.4, quel testo che ormai conosciamo: ho intrapreso grandi opere, mi sono fabbricato case, eccetera, eccetera, eccetera. E 2.11, ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo durato a farle, ecco, tutto mi è parso vanità e un inseguire il vento, non c'è alcun vantaggio sotto il sole. Quindi il primo movimento che andiamo a seguire, ormai lo conosciamo, è proprio questo: la vanità del lavorare, la leggerezza del lavorare, l'inconsistenza del lavorare. Ciò che l'uomo ottiene col lavoro è vento, è subito dissipato dal vento. Perché? Perché radicalmente il lavoro non è tale da dar senso alla vita. Ecco, questa è la posizione di fondo. Se uno pensasse di dar senso alla vita mediante il lavoro, costruisce sulla vanità. Si potrebbe anche dire che il lavoro non ha la capacità di giustificare il vivere, non ha il valore di essere vita. Ha senso solo per ciò che produce e lo si giudica dal suo risultato, donde la domanda 1.3, ricordate, con cui inizia la prima grande domanda del Qohelet: quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? È la prima domanda che Qohelet solleva, proprio perché per Qohelet il lavoro occupa un posto eccezionale nella vita dell'uomo. E questo sorprende per alcuni versi, perché voi sapete che il lavoro in tutte le società tradizionali non aveva un gran posto. La domanda che Qohelet pone, che senso ha il lavoro, è una domanda tipicamente moderna. E Qohelet non condivide il disprezzo generale nel quale si teneva il lavoro nelle società antiche. Invece per lui il lavoro conta, merita che ci si interroghi a suo proposito. Se il lavoro, si dice Qohelet, desse un senso alla vita, noi sappiamo che per alcuni versi la società moderna ha sfidato il senso della vita proprio sul lavoro, lo sta giocando quasi esclusivamente su questo. Domanda moderna. E Qohelet conclude che in fondo no, il lavoro non dà senso alla vita. Ma attenzione, quando si chiede quale utilità ricava l'uomo, non dice che il lavoro non dà nessun risultato o nessun vantaggio. perché procura denaro, vedremo, perché procura potere. Bisogna essere sciocchi o pazzi per non lavorare. Dunque lavorare bisogna. Lavorare dà un risultato, ma materiale. Ma questo appunto dimostra che non vale la pena di consacrarvi la vita. Passare la vita o spendere la vita nel lavoro è vanità, è ricerca di fumo. Con il lavoro l'uomo non può in realtà fare neanche un briciolo così di progresso umano. Fare dei veri progressi, condurre l'umanità a progredire, cambiare qualcosa di decisivo, cambiare la realtà immodificabile, questo il lavoro non lo può fare. 1.15. Ciò che è storto non si può raddrizzare e quel che manca non si può contare. Certo, dicendo così, Coelet non intende che non è possibile raddrizzare tecnicamente ciò che è storto o curvare ciò che è diritto, anche ai tempi di Coelet si poteva piegare ciò che è diritto. Coelet non parla di questa evidenza materiale, scientifica, non è di un legno storto, non è di un ferro curvo, ma parla appunto di ciò che umanamente manca o è storto, che non può essere rimediato dal lavoro. Ciò che è intrinsecamente perverso, deviato, voi non potete raddrizzarlo. Si potrebbe dire, voi non cambiate la natura dell'uomo con il lavoro. Anzi, vedremo. Una comunicazione che non contiene nessun messaggio, non potete far sì che lo contenga. Si possono avere le televisioni, si possono avere le comunicazioni 24 ore su 24, ma la verità della comunicazione è qualcosa che non dà la tecnica o il lavoro. Non potete fare di un uomo sciocco un uomo intelligente, di un uomo fondamentalmente peccatore un uomo giusto. Il lavoro non modifica il fondo delle cose o degli uomini, ma solo l'esterno. Solo le condizioni materiali, dice Coelet. Quel che manca non si può procurare col lavoro. Certo, voi potete sapere se c'è qualcosa che manca tecnicamente. Potete sapere che rispetto a ciò che conosciamo, a ciò che noi dominiamo, qualcosa manca, possiamo calcolare ciò che manca. Ma se si tratta veramente di ciò che manca all'uomo, il senso appunto, il senso del vivere, il vivere, voi non potete calcolarlo, non potete contarlo, il lavoro non è capace. Rispetto a questo che manca all'uomo, il lavoro è vanità, è vento. I nostri cammini si fermano davanti a un precipizio, che è la distanza tra il calcolabile e l'infinito, no? Tra ciò che può procurare la soddisfazione del bisogno e il desiderio. Ecco, questo precipizio, fino a lì si può contare, fino a lì si può calcolare, oltre non c'è misura che il lavoro possa dare. Il lavoro non può cambiare niente a questo limite dell'uomo. Esso non ha potere decisivo, noi diremmo oggi, sul qualitativo, sull'infinito dell'uomo. Quindi non è sciocca la domanda che qualcuno di noi con molta semplicità fa, se è meglio oggi o una volta. Non è sciocca. Non è sciocca la domanda se poi dopo tutte le acquisizioni abbiamo migliorato la vita. Non è sciocca. È la domanda di Coelet. Il lavoro quindi non è inesistente né disprezzabile, è leggero, fa poca cosa, è limitato. E se limitato, non vale la pena di sacrificargli tutto, non vale la pena di vivere per il lavoro, non vale la pena neanche di lavorare per il lavoro, secondo Coelet. Capitolo 4, versetti 7-8. Ho considerato un'altra vanità sotto il sole. Uno è solo, senza eredi, non ha un figlio, non ha fratello, eppure non smette mai di faticare, nel suo occhio è sazio di ricchezze. Perché mi affatico e mi privo dei beni? Anche questo è vanità e un cattivo affannarsi. C'è qui, ma tornerà questo tema di grande interesse, C'è qui una dimensione discretamente introdotta, positiva, lavorare per qualcuno. Allora forse il lavoro, non necessariamente, ma allora il lavoro forse può ricevere una certa giustificazione. Lavorare per tuo figlio, lavorare per aiutare l'altro, perché il collaboratore possa continuare a lavorare, per il fratello. Questo è meno assurdo. La presenza dell'altro, che non c'è quasi mai in Coelet, non pone mai il problema dell'altro. No. Qui appunto è significativa. Se non c'è questo significato per l'altro, il lavoro per Coelet è vano. Quindi si deve lavorare. È sciocco non lavorare, ma il lavoro è cosa ben leggera e limitata, priva di valore fondamentale. 6, 7. Tutta la fatica dell'uomo è per la bocca e la sua brama, la sua anima, non è mai sazia. Come se dicesse, il lavoro serve a mangiare, lavorare per mangiare, mangiare per lavorare. Non è inutile questo, anzi, è la necessità. Ma il lavoro non è un valore, una virtù, un rimedio, l'espressione dell'uomo. La sua anima può lavorare 1000 anni, non è mai sazia. Il ventre lo può essere. Ma è il tema del digiuno cristiano, no? Devi digiunare per imparare di che cosa hai veramente fame. Perché se continui a mangiare, e a mangiare per esempio carne, in questa maniera con cui noi si mangia, si fanno anche le guerre. Le vie della pace sono anche le vie del mangiare pacifico, no? Appunto, l'anima non è mai sazia, il ventre lo può essere. E perciò è una grave perversione quando un'intera società pretende di saziare l'uomo, l'anima dell'uomo, con il lavoro. Questo non può che produrre un grande vuoto, un'assenza terribile nelle quali si soffocano le altre passioni, le passioni di vivere. No? E quindi anche il cattolicesimo, che ha sposato al volo tutta la sacralità del lavoro, teologia del lavoro, come fa in tutto, insomma, appena gira qualcosa lo sacralizziamo a noi, no? Forse ha dimenticato Coelet, che non dico ha ragione, Coelet non pretende di discutere se ha ragione o non gli interessa. Può avere ragione te, cosa gli interessa a Coelet? Lui racconta la sua esperienza, portatela a casa, poi veditela te, se tu hai ragione è meglio, per te no. Ma ancora, la vanità del lavoro si rivela anche nel fatto che tutti gli sforzi per il lavoro non danno certezze sui risultati. 9, capitolo 9. Versetti 11-12. Ho visto anche sotto il sole, sempre sotto il sole. Non è una teologia, perché i teologi pretendono di parlare a partire da sopra il sole, nel nome della parola di Dio, nel nome di Dio. No, no, Coelet no. Coelet parla sotto il sole. Egli non pretende di offrire una lezione né di metafisica né di teologia. Ho visto anche sotto il sole che non è degli agili la corsa, né dei forti la guerra, e neppure dei sapienti il pane, e degli accorti la ricchezza, e nemmeno degli intelligenti il favore, perché il tempo, questo terribile tempo, e il caso, e il controtempo, raggiungono tutti. Cioè, non c'è relazione tra causa e effetto, tra la qualità, noi diremmo, il lavoro, gli sforzi dell'uomo e il risultato, la riuscita. Tutto sembra capitare così, secondo il tempo. Ritroveremo in seguito quest'idea che ogni cosa ha il suo tempo, il momento propizio, l'ora favorevole, l'occasione. Se non è quello, allora tutti i tuoi sforzi sono inutili o semplicemente casuali, capita. E si resta fregati, il testo dice, come un uccello, come un pesce nella rete, si resta dentro. E tutto il lavoro diventa perfettamente inutile. Diremmo, non è al merito, la meritocrazia, è una parola in questo mondo, non è al merito che arrivano i successi o le ricompense. Noi crediamo sempre che è colpa di una cattiva organizzazione la mancanza del successo. È un'ingiustizia che impedisce al lavoro di essere debitamente ricompensato. Allora, parole che riempiono evidentemente tutta questa civiltà: uguaglianza, equità, riconoscimento dei diritti, giustizia, giusta ricompensa, il salario uguale al prodotto. C'è qualcosa di più profondo di ciò che voi immaginate. Anche con la migliore organizzazione del lavoro e dell'economia, voi non riuscirete a impedire il tempo cattivo, l'ora inespiabile, che si abbattono sull'uomo. Non riuscirete a dominare l'occasione, l'accidente, l'imponderabile che decidono del successo. Gli sforzi, la bravura non vi permetteranno di arrivare a una vera meritocrazia. Si potrebbe commentare amaramente, evidentemente, col tono che ha Coelet, non saggiamente, amaramente. Qui è denunciata non solo l'ingiustizia, ma piuttosto il fatto che nessuno, quasi mai, è al suo posto. C'è una specie di deragliamento, di disordine fondamentale che fa sì che pochi ottengano ciò che sembrerebbe giusto che ottenessero. Altro che la liberale ottimistica filosofia secondo la quale ciascuno parte da zero, poi si merita quel che si merita, no? Si vedrà chi merita: libero mercato, libera concorrenza, libero merito, appunto. L'uomo onesto constata che non solo c'è un disordine, ma quasi un rovesciamento, dove i meno agili vincono la corsa e gli stupidi si arricchiscono e i furbi arrivano, appunto, e il più imbecille governa. Non so, mentre appunto pensavo amaramente, evidentemente, a questa cosa, non so se poi questo discorso è così lontano, questo mondo rovesciato, se è così lontano dal tema paolino della grazia, dove tutto è inversato di nuovo perché Dio si fa piccolo. È un'inversione seconda, no? Dove Dio sceglie le cose deboli, folli, inconsistenti per manifestare la sua forza, la sua sapienza. Dio ha scelto ciò che è stolto per manifestare la sua potenza al mondo dei sapienti, dice ai Corinti, Paolo, ricordate, no? E non so se non è un modo interessante questo di Coelet per accedere anche al tema paolino del peccato, per esempio. Peccato è una perturbazione del mondo che comporta come conseguenza che nessuno è davvero al suo posto. Peccato è come una lussazione del mondo, fuori posto, no? Al quale nessuno sfugge, i rapporti delle persone, delle cose sono falsati, tutti mascherati, immersi nella falsità, no? Nel caso, nella conoscenza, nella fortuna. Allora, non so se sta entrando il discorso di Coelet su questa vanità del lavoro, ma ancora più a fondo si va in questo processo. Non solo viene relativizzato il lavoro, che è cosa leggera, che non riesce a sistemare il mondo, noi diremmo, che non dà senso alla vita, questo abbiamo detto finora, ma addirittura Coelet entra in processo contro il lavoro, lo mette in stato d'accusa. Allora il lavoro diventa il luogo dell'odio, del perdere la speranza, delle gelosie o delle competizioni, degli effetti perversi del lavoro stesso. Proviamo a vedere questi capi d'accusa del lavoro. 2.18. Ho preso in odio ogni lavoro da me fatto sotto il sole. Tanta era la speranza riposta in esso, tanta è la frustrazione e l'odio che provo per il mio lavoro, perché in definitiva non risponde alla mia attesa di vivere. Se Marx avesse visto ciò che Stalin ha fatto del suo lavoro, e quando Einstein sono andati a dire che le sue scoperte erano diventate la bomba su Hiroshima, è salito l'odio verso il mio lavoro, no? sai, noi ci difendiamo sempre dicendo, vabbè, lì è un caso, un cretino che lo usa male, no? Noi sacralizziamo, non abbiamo il coraggio. 2:20. Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo durato sotto il sole. Anche qui torna il solito tema, il tema che disperava Coelet, di lasciare il suo lavoro a un cretino che veniva dopo. Cioè, questa è la disperazione di Coelet, anche qui torna il tema, no? Ho lasciato il mio lavoro a un incapace che ha rovinato tutto quel che ho fatto. Questa era la sua straevidenza, no? Ma intanto, appunto, qui al 2:20, sentite, sottolinea come la vanità del lavoro gli fa salire dentro la disperazione nel cuore, la mancanza di senso, di progresso reale possibile, uccidono la speranza. La sterilità di tutti gli sforzi umani generano la disperazione dietro l'odio, non solo odio, ma uccidono la speranza. Odio verso il lavoro, disperazione dentro di sé. Che cosa viene all'uomo da tutto il suo lavoro e dalla ricerca del suo cuore? Poiché ciò che noi desideriamo è che il lavoro sia altra cosa della pura necessità di mangiare, ma che sia appunto il mezzo per rispondere alla ricerca del nostro cuore. E siccome non c'è risposta, perciò la disperazione dal lavoro. Se ci si lascia prendere troppo dal lavoro e dal suo inganno, virgolette, lo si fa diventare distruttore del cuore, della persona, perché dall'odio del lavoro si passa all'odio della vita. 2:17. Ho preso in odio la vita perché mi è sgradito quanto si fa sotto il sole. Ed è normale che sia così quando la vita si lascia occupare tutta dal lavoro. Ancora, terzo capo d'accusa, lavoro come gelosia. Il lavoro è il grande mezzo non della solidarietà umana, secondo Coelet, ma al contrario dei conflitti tra gli uomini. 4, capitolo 4, versetto 4. Ho osservato anche che ogni fatica e tutta l'abilità messe in un lavoro non sono che invidia dell'uno con l'altro. Anche questo è vanità. Anche questo è vanità. È realtà, appunto. È realtà vana. È quella realtà leggera che fa l'uomo. Il fatto che, secondo il Coelet, gran parte della logica del lavoro si basi sull'invidia dell'uno con l'altro. Il lavoro come concorrenza, competizione, eliminazione degli altri, vittoria del più forte, senza parlare delle gelosie d'ufficio, di quelle che ti scarnificano anche la giacca, non solo di questi grandi conflitti, no? Provocazione alla gelosia quando riesce bene a qualcuno. Se tu fai un buon lavoro sei sicuro che ne hai in giro 100 che ti invidiano subito. Questo è il primo rapporto. Il lavoro corrompe i rapporti umani. Tu, se ti vuoi far voler bene, devi essere un po' uno scemo, no? Allora qualcuno si diverte a farti del bene. Non c'è solidarietà nel lavoro, ma dominazione e ostilità. Infine, 10, siamo al capitolo 10, versetti 8, 9, 10. Il lavoro ha pure effetti perversi sul lavoratore, tema che conosciamo benissimo anche noi questo. Versetti 8-9, chi scava una fossa ci casca, sono gli incidenti sul lavoro, chi scava una fossa ci casca dentro, e chi disfa un muro è morso da una serpe, tira via le pietre senza vedere la serpe, no? Chi spacca le pietre si fa male, e chi taglia la legna corre pericolo. Tutti i falegnami che hanno via un pezzo di dito, no? Dacia la macchina. Un altro effetto perverso è che lavorando tante volte diventi stupido invece di diventare intelligente. Questo è un tema che conosciamo molto meglio noi, ma già Coelet lo sapeva. Guardate il versetto 10. Se il ferro è ottuso e non se ne affila il taglio, cioè vuol dire, se tu non fai su una macchina che lavora per te, l'uomo raddoppierà i suoi sforzi, cioè resta più intelligente. La riuscita sta nell'uso della saggezza, però se lui inventa il taglio per il ferro che è ottuso è sapienza. Sapete che Hegel ha analizzato tutta la civiltà moderna a partire dalla macchina, il rapporto uomo-macchina che è decisivo della modernità, della stupidità moderna e dell'abilità moderna, appunto della vanità e sapienza della modernità, no? Paradosso questo che può mettere in discussione la nostra corsa dietro alla macchina, che permette all'uomo di non raddoppiare i suoi sforzi, come dice Coelet, o che permette all'uomo di evitare le operazioni di base del pensiero perché le farà la macchina al suo posto. Ogni lavoro, sia per gli incidenti che provoca, sia per la stupidità che ingenera affidandosi magari a una macchina che non permette più a te di capire il lavoro se non a qualcuno che magari poi è capace di usare la macchina. Ogni lavoro può rivoltarsi contro il lavoratore nel senso che provoca un pericolo o ne diminuisce le capacità. Ecco, questo mi pare questo tema dell'effetto perverso. Il consiglio perciò 4.6 che dà Coelet, visto che il lavoro è una necessità, il consiglio è di lavorare il meno possibile, assicurandosi il minimo. Meglio una manciata con riposo che due manciate con fatica. 4.6. Tutte le parole si possono banalizzare, anche questa, però vi prego, quando la dice Coelet, di tenerla sempre a un buon livello. È superiore alla media dei nostri discorsi, quello di Coelet, quindi non banalizzatelo mai, Massimo contestatelo, ma non banalizzatelo mai, perché per esempio questa domandina, questa battuta, e dice è meglio lavorare poco, rispetto a Coelet dice che è meglio lavorare poco, in realtà ci pone di fronte alla scelta decisiva davanti alla quale la modernità è: o lavorare molto per consumare molto, ed è la scelta della nostra società occidentale, o accettare di consumare meno lavorando poco. Ma noi anche qui, se noi siamo furbi, trovate la parolina, no, invece noi vogliamo lavorare poco, producendo molto e consumando molto. Questo è il progresso, no? È questo che stiamo dicendo. Anche se questo sarà possibile, ma vedremo altri effetti. Anche se questo sarà possibile, cioè di accumulare tutto, di lavorare poco e consumare molto, resterà vero, sempre vero, il giudizio di Coelet sul lavoro. E cioè l'odio della vita che esso genera quando diventa valore dominante, la concorrenza mortale, il sentimento di vuoto, l'impossibilità di rispondere al fondamentale. Tutto questo resta vero. La civiltà del lavoro deve sapere che non risponde a queste cose, anzi le genera. E noi lo sappiamo, non è la crescita o l'eccesso dei consumi che compenserà il vuoto o l'insignificanza del lavoro. Chiuso il processo. L'inconsistenza del lavoro, in quanto è roba leggera che non risponde ai veri problemi, è roba piccola, una necessità che produce piccole cose materiali, delle quali non si può investire il vivere. Ma addirittura poi la perversità del lavoro stesso, che fa odiare la vita, scava via, corrode la speranza del cuore dell'uomo, produce la competizione gelosa e la conflittualità sistematica e ha effetti perversi quando esso diventa troppo importante, perché i pericoli che esso pone e l'ottusità in cui può far stare l'uomo. Allora, la conclusione. Smettiamo di lavorare. Ma abbiamo già visto, ma vedrete poi che Coelet va anche più in profondità. Assolutamente no. E cercherò di seguire un momento adesso questa serie di contrappunti alle accuse del lavoro, dove Coelet dice la positività del lavoro. Il primo livello, l'abbiamo già accennato, 4-5, bisogna essere matti per non lavorare. Lo stolto incrocia le braccia e divora la sua carne. Il lazzarone non ha sorte migliore del lavoratore, la sua vita non ha maggior senso, anche lui si distrugge da se stesso. Il lavoro non è una virtù, ma la pigrizia è follia, è una specie di svuotamento della vita, negazione dell'essere. Lavorare si deve. Ma quali sono gli aspetti positivi del lavorare? Il primo, l'abbiamo visto, è che si deve riempire la pancia, si deve vivere. Secondo, un lavoro ben fatto e soddisfacente assicura di dormire bene di notte. 5:11, uno dice, bella cretinata. Si provi a non dormire e poi si vede se è una cretinata. Per quello il frutto di lavorare bene è di dormire sonni tranquilli. Dolce è il sonno, 5:11, dolce è il sonno del lavoratore. Poco o molto che mangi, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Piccola grande cosa, quella di dormire tranquillamente di notte per Qelet. Vedremo, poi i nostri piaceri sono questi, non sono altri. Mangiare, dormire, no? Inoltre, terzo motivo dell'utilità del lavoro, colui che non affila il ferro ottuso aumenta le sue forze. Ma se si dedica con il lavoro ad affilare il ferro, ci deve mettere una certa saggezza. 10:10. La riuscita sta nell'uso della saggezza. E noi lo sappiamo benissimo. Noi che abbiamo organizzato tutta la nostra civiltà su questo calcolo scientifico, sapienziale, che il lavoro è anche saggezza, è intelligenza, no? E ultimo arriviamo all'essenziale. E l'essenziale, come sempre, è il paradosso. Paradosso l'avete ormai inteso, finiamo sempre così questi discorsi sulla vanità. Tutto il lavoro è vanità, è un inseguire il vento. E tuttavia bisogna lavorare, vivere è lavorare. Non solo in quella necessità animale, banale, del mangiare, ma molto più a fondo. 3:10. Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché si occupino in essa. Bisogna lavorare perché il lavorare è un dono di Dio. È come se io dicessi, la vita è ben poco, anche il lavorare, e tuttavia è quella che ci è dato, è quello che ci è dato. Gustare la vita vuol dire vivere, perciò lavorare, anche se è vano, anche se è poca cosa, è leggera cosa. Quindi non è perché è utile che bisogna lavorare, fondamentalmente, ma perché è un dono. Pensate cosa cambierebbe. Cambierebbe non solo il lavoro, ma la civiltà, diventerebbe piccola cosa, bella cosa però, se si lavorasse perché è un dono. E allora io lavorerei per cambiare il dono, per ricambiarlo. Invece noi abbiamo impostato tutto sull'utile e quindi lavoro evidentemente per mangiare io, per far fuori l'altro, per far su la montagna, no? Siccome a noi le cose semplici non piacciono, perché sono troppo radicali, no? Quindi non si lavora perché è utile fondamentalmente, ma perché è grazia, perché è un dono. Non perché è una costrizione o un obbligo, ma perché è un dono. Io non possiedo il senso e il valore ultimo del mio lavoro, ma se ascolto la legge, la parola di Dio, io accetto il lavoro come dono. E per capire, siccome tutto è vano del lavoro e tutto è dono, non tutto evidentemente sta sullo stesso piano. Coelet ci dà due consigli pratici, diremmo per il discernimento, no? Per cosa scegliere, per cosa fare, per come fare. 9:10. La traduzione viene detta brutta, difatti. La nostra traduzione dice: tutto ciò che trovi da fare, fallo se ne sei in grado. Letteralmente andrebbe tradotto quasi così: tutto ciò che la tua mano, pensiero semita è concreto, no? Tutto ciò che la tua mano trova da fare, con la forza che tu hai, fallo. Non che sei in grado, sembra quasi cedere, no? tutto ciò che la tua mano trova da fare con la forza che tu hai, fallo. Vediamo di commentare questo consiglio che è terribilmente aperto. Cioè, non inquietarti se è vanità. No? Cioè, non inquietarti se per esempio tu hai un incidente domani, ti va a balle tutto il lavoro. Non inquietarti se c'è qualche stupido sul lavoro che te lo rovinerà, di sicuro. Non inquietarti poi se dici, ma alla fine poi però non servirà a niente. No, no. Lo sai. Non cercare neanche di essere sicuro che sarà utile. Non è molto importante. 11:1-4, quel passo bellissimo. 11:1-4. Sta attento, getta il tuo lavoro, il frutto del tuo lavoro, il tuo pane, gettalo sul fiume. Peggio di così, lo perdi, no? Getta il tuo pane sulle acque, perché con il tempo lo ritroverai. Chi bada al vento non semina mai, e chi osserva le nuvole non miete mai, perché dice, ma il pieu fa più di mia seminare, non ma bagna al fe, no? Se guarda al vento dice, non è ancora il momento di seminare. Se uno guarda al vento non semina mai, e se uno guarda all'acqua appunto non mieterà mai. Tu devi agire, puoi agire, puoi agire. Se ascolti la mia esperienza, dice Coelho, puoi agire come se tu gettassi il tuo pane su un fiume. Un giorno tornerà. Non inquietarti per le condizioni, per il senso, per il valore, per le possibilità, per la riuscita del tuo lavoro. Se ti metti a calcolare tutto, non farai niente, non arriverai da nessuna parte. Non preoccuparti troppo, non essere troppo ansioso di calcolare domani cosa sarà. Del domani non affannate, violate gli uccelli del cielo. Non è tanto lontano, no, sto discorso. Fai il tuo lavoro, quello che è alla portata delle tue mani, fallo. Ma non è lo stesso chi semina e chi raccoglie. Uno dice, io raccolgo, non semino, non sono così cretino di seminare, io poi raccoglio un altro. No, cioè ci frena moltissime volte, no? Il calcolo, appunto. Cosa importa? Proprio il contrario, tutto il contrario dell'ethos di questa società, dico l'ethos implicito, dopo per fortuna restano gli uomini in questa società, che scavalcano l'ethos anche, no? E ne rifaranno altri, spero. Ma è proprio tutto il contrario, perché questa società è tutta la società delle prevenzioni, dei diritti, delle assicurazioni, delle garanzie, non puoi più farne anche una gita, se no lì chi è responsabile? Non si muove più nessuno qua, no? Perché qui si cerca solo il responsabile, si cerca che uno non debba pagare, si cerca che uno sia sicuro anche 80 anni, si cerca che uno abbia già un stipendio assicurato tra 90 anni, no? Come siamo lontani dai nostri calcoli, dei diritti, delle assicurazioni, delle prevenzioni, delle garanzie, delle rivendicazioni. Quanto è raro vedere uno che fa perché ha la gioia di fare, ma sia quel che sia. Perché il fare contiene il suo frutto, la sua gioia, basta. Anche se sei in mezzo agli stupidi, fai. Non devi stare a calcolare appunto se questo capirà, quello non capirà, no? Calcoli anche paternalistici con cui in tante situazioni stiamo a non fare perché appunto abbiamo paura alla fine. Cosa dirà il papà, cosa dirà il bambino, cosa dirà la nonna? Non crediamo che quando una cosa è ben fatta piace a tutti, sempre. Ma è ben fatta nel senso che uno è bello quando fa una cosa con gusto, anche il gesto più umile, ti arriva a casa quella donna dell'ospedale ammalata di un tumore alla testa, lo sa benissimo anche lei, non dovrebbe neanche muoversi. Tutte le volte che arriva giù per andare in chiesina, se c'è un po' di carta sulla strada la tira su. Quello è un gesto assoluto, assoluto. Sì, c'ha la sua mania, la mania pulizia, la fase anale, no? Che non te va a psicologizzare, che gesto lei vede, no? È intanto un gesto assoluto, la fai chi la faccia, in terreno mio. È un gesto gratuito, fatto col gusto di farlo perché la strada è più bella pulita. Guarda te. Io perché che tocca al Cumù, che tocca l'ANA, scriviamo circoscrizione, poi facciamo un'assemblea. Certo, no, fai chi lo vuole. ciò che fai, fallo col gusto di farlo, con quel distacco che garantisce l'efficacia. Te lo rovinano, vabbè, era bello farlo. Come se tu gettassi il tuo pane sul fiume. È il fiume della nostra vita, ma se non è la nostra, della vita, il fiume del mondo, lo porta, da qualche parte lo porta. E quindi anche un altro difetto terribile che smaschera Coelet nel nostro modo di fare, nel mio modo di fare, perlomeno tutto sto narcisismo per cui il fare deve controllare subito il ritorno gratificante. Se ho fatto bene, ho stato bravo, no? Tutto. Questo narcisismo per cui il fare funziona solo se mi rispecchia, no? Invece il fare deve lasciare andare il fatto. È la generosità del fare, appunto. La magnanimità, la forza del fare. O del fare in due o tre che si guardano e dicono l'un l'altro che è bello, se no malfamia, no? Il lavoro è vanità, certo, bisogna sapere che è vanità, per non buttare sul tragico il nostro fare, è poca cosa. Via il castello, dai, del tolaurà, del melaurà, per prenderlo con distacco, ma questo permette di tentare tutto, permette di mettersi dentro tutto. 11.6. Senti, ti consigli pratici. La mattina semina il tuo seme. Sai, quando alzi, so. Te le aspetta, so. E la sera non dar riposo alle tue mani, se ce la fai, continua.